dono dell'amore. Una montagna di valigie, l'albero di Natale di Gucci in galleria non piace a molti e nemmeno a Fulvio Irace, dopo lo sentiremo. Piace invece e molto il dono natalizio alla città, il capolavoro a Palazzo Marino, il battesimo di Cristo del Perugino. Lo sguardo radicale, passione, curiosità e rigore nella fotografia italiana di ricerca. I più grandi fotografi in una mostra che aprirà domani mattina a Seriate. E ancora, sorprendente e inquietante, la mostra dello scultore australiano Rob Mueck alla Triennale di Milano. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. E qui in studio con me anche Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti.
Ciao Manuela. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Allora, in tanti di voi ci saranno passati in galleria, no? E avranno visto questo dono dell'amore. L'ha visto anche Fulvio Irace, quindi la sua opinione ci è sembrata particolarmente interessante, visto che lui si è occupato, è uno storico dell'architettura, ma si è occupato della città, delle cose belle di Milano da salvare, autore di pubblicazioni importanti. Pensa di questo dono dell'amore, perché questo è il titolo di quest'albero di Gucci in galleria.
Direi che è un dono avvelenato, perché voglio fare una premessa. Io sono fautore anche, entro certi limiti, del rapporto tra commercio e l'arte. È una linea, diciamo, che su cui sto anche studiando, insomma, da molti anni, e vogliamo introdurre anche quest'anno, al prossimo marzo, in il Museo City, ampliando, diciamo, questa offerta a delle flagship store che si occupano di design, di alta moda, eccetera, di ospitare delle opere d'arte o di comporre loro stessi delle vetrine ad arte.
Ma quindi, perché questa non le piace?
Ecco, però questa è veramente, diciamo, in qualche maniera disturbante per due motivi. Uno, se vuole, più opinabile da un punto di vista estetico, è quest'albero che sembra in realtà una piramide rocciosa più che un albero. Poi con questa scritta anche molto esorbitante alla base, Gucci, è una sorta di tempio o di obelisco a una casa di moda, no? E quindi questo personalmente mi disturba molto. Penso che non faccia parte di quella che una volta era tradizionalmente anche una certa riservatezza, understatement tipico della città, ma si dirà che i tempi sono cambiati e quindi va bene per farsi i selfie.
Insomma, gli sponsor erano più discreti una volta, più eleganti, eh?
Io direi di sì, stavano più dentro le righe che fuori le righe. Però questo è un riflesso anche della società, cioè che noi gli abbiamo consentito di credere che Gucci, in questo caso Gucci, ma diciamo vale anche per altri, sia come gli sia consentito tutto perché loro rappresentano lo spirito dei tempi. Sì. E la seconda cosa, diciamo, che mi disturba molto è che in fin dei conti, sì, si dirà l'albero di Natale è una forma di Natale laico, non è il presepe, no? Però, diciamo, appartiene, come dire, al nostro immaginario ormai domestico di festeggiare il Natale. È possibile che si festeggi il Natale inneggiando con le gift box al consumo? Ecco, questo è un altro tema, secondo me, che va molto studiato, perché io non vorrei che si fosse passato dalla Milano da bere degli anni Ottanta alla Milano degli after hour di adesso. E questo, diciamo, secondo me è una deriva troppo commerciale che lede l'immagine della città. E forse mi chiedo se, diciamo, quando il comune concede questi spazi, questi
al prezzo di un milione, pare.
al prezzo di 1 milione, quindi a 1 milione non si guarda in bocca, va bene, quindi
a 1 milione allora l'impegno, ci... l'impegno della Maison di pagare le illuminarie in alcune zone periferiche, ecco.
Ho capito, diciamo che in principio posso anche capire che insomma in questi tempi di magra, perché sa che il comune sta tagliando il bilancio della cultura perlomeno del 30%, quindi sì. Noi lo sappiamo, diciamo, direttamente anche per la nostra associazione, quindi questo, diciamo, in linea di massima, anche qui non voglio demonizzare, il privato contribuisce con il comune, però diciamo forse la negoziazione andrebbe anche posta a un livello paritario, cioè se il comune in fin dei conti ha tanti direttori, ci sono tanti direttori, Maraniello ne dico uno fra tanti, al Museo del Novecento, che sono dei critici d'arte, degli storici dell'arte, sono abituati diciamo a questo tipo di manifestazione, non è il caso forse che il comune tiri fuori, diciamo, queste sue carte migliori per negoziare con Gucci su come si rappresenta. Io ecco, questa è una domanda che pongo, piaccia o no, diciamo, ecco, ripeto, il fatto che piaccia o no, magari ci sarà una persona a cui piacerà moltissimo, però alla fine non sarà la parte migliore della città questa a cui piacerà moltissimo.
Era meglio quello di Swarovski, allora, eh?
Ma guardi, allora cosa ti devo dire? Quello di Swarovski era, diciamo, più tradizionale, ma era un'enfasi di un'immagine che noi abbiamo, diciamo, nella testa, cioè l'albero con le luci. Sì. Questo qui alla fine non è un albero, è un insieme di, appunto, scatole.
È una pila di valigie.
È una pila di valigie che sono anche considerate come delle gift box, no? Quindi sì. Come allora, cioè, voglio dire, in fin dei conti Gucci ha dato tante prove di creatività nel campo della moda, no? Forse qualcosa di più alternativo, ma in senso radicale lo poteva trovare. Quindi è una critica anche a Gucci che io faccio.
Certo.
Alla direzione artistica di Gucci che faccio, sì.
Manuela, il dono dell'amore, l'hai visto?
Sì, l'ho visto e mi alleo alle persone a cui non è piaciuto, ma alla fine forse anche un po' come diceva lui, è forse un po' lo specchio dei nostri tempi, insomma, il consumo.
Vabbè, però è un po' triste.
È triste perché lede un momento particolare, le famiglie, un po' una tradizione, andiamo a fare la foto con l'albero in Duomo e ti aspetti qualcosa di accogliente. Tanta gente viene da giù, tra virgolette, li porta
altre città,
città, e ti ha rovinato quel momento che è un po' tradizionale. Ti trovi questo elemento freddo che ha nulla a che vedere con la famiglia.
Ma poi questo marchio della pubblicità, della moda.
Come diceva lui, se c'è inserito in una composizione anche alternativa, ci passo anche sopra. Ecco. Però così...
E poi, come dicevamo con Fulvio Irace, che abbiamo appena sentito, gli sponsor erano un po' più discreti, ecco, adesso sono un po' troppo invadenti. Meno male che c'è un albero tradizionale in piazza, invece. Invece è stato molto gradito, almeno finora, ma anche a giudicare dalle code che si vedono in Piazza Scala, il battesimo di Cristo del Perugino. È tornata la grande mostra di Natale in Sala Alessi a Palazzo Marino. Diciamo che è un'occasione di vedere un'opera importante della tarda maturità del Perugino, e viene dalla Galleria dell'Umbria, e infatti questa bella opera che viene presentata, dopo ne parliamo con l'architetto Franco Achilli che ha curato l'allestimento, viene presentata anche con una scenografia affascinante. Però prima sentiamo il curatore Marco Pierini, che è stato il direttore della Galleria dell'Umbria, da lì, come dicevo, viene l'opera. Marco Pierini, l'abbiamo incontrata proprio alle Gallerie dell'Umbria, che custodiscono dei veri gioielli. Adesso uno è arrivato qui e vorrei che ci parlasse di quest'opera, questo battesimo del maestro di Raffaello.
Certo. Beh, questa è una grande occasione per Perugino nel 2023, mettiamola così, perché noi lo abbiamo molto studiato, molto valorizzato, molto raccontato quest'anno, che è il quinto centenario della sua morte, però lo abbiamo, come dire, raccontato dai suoi esordi nella bottega di Verrocchio fino al momento della sua massima ascesa, poi ci siamo fermati per scelta. E invece questa richiesta del Comune di Milano di portare come regalo per la cittadinanza e per tutti i turisti che ci saranno in questo periodo un Perugino tardo, anzi un Perugino
tardo, è la maturità, no?
È la tarda maturità, perché questo politico viene pensato, lavorato, rivisto per 21 anni e quando Perugino muore lo lascia incompiuto. Diciamo che è compiuto al 98%, tuttavia lo lascia incompiuto e non lo consegna a lui perché muore prima. Quindi è un Perugino tardo che noi non abbiamo considerato nella mostra, perché era già stato molto valorizzato nella mostra su Perugino del 2004 e che ci ha dato l'occasione di concludere questo percorso straordinario. Tra l'altro, quando il politico viene commissionato nel 1502, Perugino è proprio all'apice della fama e del successo. Nel 1503 Raffaello arriva a Perugia ed è il momento del loro grandissimo rapporto intenso di dare e avere straordinario, dove il giovane Raffaello guarda al maestro, ci guarda tantissimo cercando di superarlo, e allo stesso tempo il vecchio Perugino
un po' ci riesce, forse
ci riesce benissimo a partire dal 1504-5 e per un paio d'anni è lì che lo guarda e cerca di capire come fare appunto a sorpassarlo, poi mette la freccia, lo sorpassa a sinistra e per Perugino non ci sarà più grande spazio nel panorama italiano, tant'è che l'uomo intelligentissimo e grande imprenditore si richiude in qualche maniera in Umbria, dove è ancora il numero uno e continua a lavorare per 15 anni buoni. Ma questi anni sono fantastici, perché sono anni veramente di dare e avere, non soltanto il giovane Raffaello che sboccia, ma anche il vecchio maestro che riesce a dargli tutti gli strumenti per questa crescita molto rapida.
Quindi gli siamo molto debitori.
Come no.
Tra l'altro qui vediamo quest'opera stupenda, ma era circondata da altre opere, sempre di Perugino oppure di bottega?
Dunque questa è un'opera, no, sicuramente un'opera che Perugino non può aver fatto da solo, non soltanto perché il suo modo di lavorare implicava un grande coinvolgimento della bottega sempre, e anche perché lui lavorava così tanto che se avesse lavorato da solo avrebbe fatto un decimo di quello che ci è rimasto, ma anche perché questo è il politico più grande che lui abbia mai realizzato, e quindi è chiaro
quello che ci mostrano di là nella proiezione,
esattamente, e quindi è evidente che c'è una larga parte di bottega. È ovvio che il maestro ha dato il meglio di sé, ha lavorato in particolare negli scomparti principali, di cui appunto il battesimo di Cristo, che era rivolto verso la navata, quindi verso i fedeli, è l'opera più importante. Sul retro, perché non solo era grandissimo ma era anche bifacciale il politico, e quindi dall'altra parte c'è l'adorazione dei pastori, e poi una dei coppie di santi ai lati, un'annunciazione sopra, un eterno benedicente nella scimasa e la predella con tutte figure di santi, tutti i santi legati alla vicenda agostiniana.
Tutti andati persi?
No, in gran parte custoditi, che sono custoditi in gran parte in galleria, per esempio quasi tutta la predella.
È la galleria dell'Umbria?
Sì, la galleria dell'Umbria. Invece in parte sono andati in altri musei, una coppia a Tolosa, alcune parti sono in America.
Li hanno un po' portati via, insomma.
Sì. Un'altra, incredibilmente, per ragioni di scambi, per traffici che non sto a raccontare, invece è alla chiesa di San Pietro, sempre a Perugia. E solo e soltanto la Vergine Annunciata è andata distrutta in un incendio dopo un bombardamento, quindi. Però per il resto si può ricostruire tutto, ecco perché la ricostruzione virtuale funziona, perché comunque
perché lo contestualizza,
abbiamo, lo contestualizza, e abbiamo tutto, anche l'immagine della perduta, abbiamo una buona fotografia, quindi riusciamo.
Senta, ma lei adesso dove va?
Dove mi mandano? Questa è la risposta giusta.
Ma la vedremo qui a Milano, speriamo.
Chi lo sa, Milano è una città che ho nel cuore.
Beh, piacerebbe.
Stamani ho pensato che è la sesta mostra che curo a Milano nella mia vita, quindi forse dopo i musei dove ho lavorato è la città dove ho lavorato di più, e quindi, come dire,
chi ha orecchie per intendere, intenda.
Il cuore qua c'è.
Eh sì, Marco Pierini, che è uno storico dell'arte, è stato fino a poco fa direttore della Galleria dell'Umbria, Perugia, e è bravissimo, e quindi c'è da augurarsi che arrivi qui, visto che appunto è scaduto il mandato di Bradburn alla direzione della Pinacoteca di Brera. Chissà, c'è una lista, vedremo, insomma. Noi siamo sostenitori, ma vedremo. Allora, tornando al battesimo di Cristo del Perugino in Sala Alessi, dicevo che l'allestimento è scenografico, infatti si entra, si vede la proiezione dei particolari dell'opera e anche delle altre componenti del Polittico che ovviamente non sono esposte, come avete sentito ci raccontava Pierini. E poi c'è come una specie di grande tenda, e su questa tenda viene proiettata una cascata d'acqua, e lì c'è un motivo per questa scenografia, e uno dei curatori dell'allestimento è l'architetto Franco Achilli. Un allestimento scenografico?
Beh, abbiamo cercato una tesi che potesse sostenere l'allestimento, che è l'urgenza di un'attenzione anche all'acqua come risorsa, quindi fa un po' effetto pensare a un'opera rinascimentale e le urgenze contemporanee, però il tema dell'acqua...
Cioè comunque un richiamo.
Sì, e attraverso questo richiamo all'acqua, che è un simbolo condiviso dalle culture attraverso i millenni, abbiamo anche trovato il modo di rendere esperienziale osservare un capolavoro del genere. Quindi tutto il pubblico, al di là delle credenze, delle fedi, dei simbolismi, attraversa una cascata d'acqua come simbolo unificante.
Una cascata d'acqua proiettata, lo diciamo alla gente.
Sì, si viene senza ombrello.
Beh, molto suggestiva, in effetti. Sì, c'è questa tenda che separa dall'opera.
È un filamento che consente di proiettare, e quindi il pubblico attraversa tutti insieme, quindi condividendo un valore universale che è quello dell'acqua, non della religione in questo caso, sì, ma il suo senso di trasformazione e di purificazione. Quindi attraversata la cascata d'acqua si illumina la ricostruzione del Polittico. Ricordo che abbiamo ricostruito in scala 1:1 la sagoma del Polittico, partendo dai disegni di un frate agostiniano del 1700.
Qual è la logica della proiezione che ingrandisce le figure, i personaggi?
Diciamo che...
E poi si arriva qui e c'è quello vero, c'è l'opera vera.
Beh, diciamo che contrariamente a una mostra che è fatta da più opere, qui siamo in una installazione, quindi dobbiamo dare un valore particolare all'esposizione di un'opera sola. Ha senso se facciamo vivere un'esperienza che è nella prima stazione, quella dell'apprendimento, quindi si racconta una storia, si racconta anche il valore.
Si contestualizza il dipinto.
Secondo l'esperienza di questo attraversamento, quindi non è più un battesimo, perché potrebbe esserlo solo per i cattolici, mentre invece per tutti gli altri, dagli indù ai buddisti, agli ebrei, ai musulmani, l'acqua ha questo senso purificatorio, e li portiamo poi di fronte a questa meraviglia, perché è una pala meravigliosa, imponente, 1,5 metri quasi per 2,70 metri di altezza, che è riproposta nello schema del Polittico. Il Polittico addirittura era così imponente che aveva due lati, un lato per la navata rivolta ai fedeli su cui era esposto questo battesimo, e il lato rivolto verso l'abside. Purtroppo è andato smembrato, ci sono stati furti, ci sono stati vendite, i generali napoleonici.
Spesso capita queste opere complesse.
E un po' sono conservati ancora alla Galleria Nazionale dell'Umbria, ma questo schema riproduce esattamente nella scala 1:1 l'effetto che veniva proposto ai fedeli.
Corbi lasso Monte Carlo. ist die Kota, stock war instigator rota, solti, solti.
Il battesimo di Cristo del Perugino in Sala Alessi a Palazzo Marino. Allora, è vero, Emanuela, che tu hai tentato di entrare ma la coda era troppo lunga?
Troppo, troppo lunga, malincuore. Mi sono dovuta arrendere.
Vabbè, che questa poi è anche una cosa positiva, perché vuol dire che un sacco di gente è attratta.
Di quello sono stata contenta, assolutamente. Quando c'è questa bellezza così regalata, è sempre bello approfittarne. Bello.
Ma anche se è un'opera sola, perché a volte ci sono state delle polemiche, è un'opera sola, però vale la pena, perché
opere come queste sono complesse.
Ecco, uno. E due, ti stimola poi magari a conoscere meglio quel grande artista.
E buttare un sasso in una piccionaia, non sai cosa si può muovere, ma purché si muova qualcosa.
Esatto. Allora, è aperta, l'ingresso è libero, è tutti i giorni dalle 9.30 alle 20, l'ultimo ingresso è alle 19.30, quindi armatevi di una giacca bella calda
e
di pazienza, e c'è da fare un po' di coda, però forse dipende anche dall'ora, no? Se invece non riuscite a entrare lì, che la coda è troppo lunga, di fianco alle Gallerie d'Italia c'è un'altra bella mostra ed è Moroni, il ritratto del suo tempo. Alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala, proprio di fianco a Palazzo Marino. E lì poi ci torneremo su questa mostra curata dal direttore di Palazzo Strozzi di Firenze, che è? Vabbè, adesso mi sfugge, ma poi mi viene in mente. Ci sono i ritratti di personalità del tempo, del 1500, di Lotto, di Moretto, di Tiziano e soprattutto di Moroni. Ecco qua. Ecco, questo per quanto riguarda Piazza Scala. Invece volevo parlarvi di un'altra mostra che a me è piaciuta molto. Scusa? Parla.
Il direttore di Palazzo Strozzi è Arturo Galanzino.
Ecco, mi sfuggiva il nome. Arturo Galanzino ha curato questa mostra di Moroni a Gallerie d'Italia. Emanuela è discreta, mi faceva segno. No, dunque, no, l'altra mostra invece che vi volevo segnalare, che ho trovato bella, è Teatralità, architetture per la meraviglia, e fa parte del programma della prima diffusa della Prima della Scala a Palazzo Reale, al piano nobile, nell'appartamento dei principi che sta su al primo piano. Una mostra di 60 immagini, sono più che fotografie, sono interventi con coloritura a mano, un percorso di analisi nella teatralità di architettura. Allora potete vedere i teatri, di tanti teatri italiani, dalla Scala di Milano al San Carlo di Napoli, la Fenice di Venezia, il Regio di Torino, Teatro della Pergola di Firenze, quello di Palermo, insomma sono tanti. E alla fine del percorso c'è anche un modellino del 1700 della Scala, che è bellissimo. Questa mostra è di Patrizia Mussa, che è una fotografa, è vero, però il suo atto fotografico si unisce al gesto pittorico, perché lei interviene sulla fotografia dipingendola anche. Manuela, esatto. Tu l'hai vista la mostra?
Io l'ho vista.
A me è piaciuta molto.
L'ho trovata molto delicata. Sembra, allora, apparentemente si ha l'impressione di trovarsi in un momento solo puramente estetico, però poi osservando hai la possibilità di osservare dei luoghi che solitamente sono affollati in un momento quasi di riflessione.
E poi anche dei particolari,
esatto,
dei
luce,
teatri.
Alcuni mi hanno colpito perché hanno questa luce chiarissima e ti ritrovi in una giornata di sole oppure in un momento di sogno. Cioè è ambigua, ho avuto una sensazione ambigua, o di essere in un sogno oppure di essere in una giornata super soleggiata. Ma la sala che mi è piaciuta è verso la fine, dove si vedono anche alcuni teatri non perfettamente belli, ma tipo una loggia che cade, teatri un po' distrutti, lasciati andare, ma c'è sempre della bellezza anche quando sono in una situazione di disastro, magari vediamo un lampadario per terra.
È come se Patrizia Musa rendesse visibili quegli angoli, quegli scorci che sono, esatto, particolarmente affascinanti, eleganti. E poi c'è sempre questa atmosfera biancastra che non fa parte della fotografia, che lei ci è intervenuta sopra, esatto, no? con della pittura, non... e riesce a creare queste atmosfere che, sì, sono tra il sognante,
esatto,
e il fantastico,
esatto,
no?
E poi vabbè, la sala dove è inserita sicuramente amplifica anche
certo,
l'emozione.
Allora, teatralità, architetture per la meraviglia, Palazzo Reale di Milano, oltretutto l'ingresso mi pare libero,
gratuito,
insomma. Ecco, e fino al 4 di febbraio al Piano Nobile, ed è una mostra curata da Antonio Calbi. Antonio Calbi, che noi conosciamo perché una volta collaborava con Radio Popolare, si occupava di teatro, ha diretto diversi teatri e adesso attualmente è direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Parigi. E infatti Patrizia Musa vive e lavora tra Torino e Parigi. Allora, questo vi abbiamo detto e adesso andiamo a occuparci di una mostra che apre domani mattina. All'ascolto dei girasoli e adesso andiamo a Seriate, sì, perché domani mattina alle 10.30 alla Biblioteca Civica si apre la mostra Lo sguardo radicale, passione, curiosità e rigore nella fotografia italiana di ricerca, ed è curata da Roberto Mutti.
Ho pensato a una cosa un po' strana, perché vedo che ci sono le tante mostre che ci sono, ce ne sono poche dedicate alla ricerca, e allora ho pensato di fare una mostra che era dedicata completamente alla ricerca.
Infatti il sottotitolo è Passione, curiosità e rigore nella fotografia italiana di ricerca.
Esatto, c'era stata recentemente, forse qualcuno l'ha vista, alla Triennale, una bella mostra sulla ricerca di fotografi e artisti italiani, però era organizzata dai francesi, cioè una cosa un po' paradossale, e quindi,
sì, sì.
E quindi ho sfruttato questo spazio molto bello di Seriate, che è su due piani, in modo da poter ospitare autori importanti, e anzi durante l'inaugurazione di domani ci sarà una performance Fluxus di Fabrizio Gaglietti, quindi faremo una cosa molto, molto originale, molto particolare.
Senti Roberto, ma io ho visto dei nomi meravigliosi, Giannetto Bravi, Enrico Cattaneo, Mario De Biasi, Mario Giacomelli, Franco Fontana, Maurizio Galimberti, Davide Mosco, Ugo Mulas, ma insomma...
Sì, di Ugo Mulas abbiamo un inedito che mi hanno prestato, una cosa molto bella di una performance che viene fatta da un autore che sta disegnando un'opera all'inizio e l'ha finita alla fine, quindi una cosa molto particolare, sì, sì, infatti. Poi
sì,
c'è anche Mario Cresci, che è un altro autore importante, che vive peraltro a Bergamo.
Ma come li hai messi insieme? Perché io ho detto sono nomi uno più bello dell'altro, ma insomma sono anche diversi.
Ma li ho messi insieme con questa logica, cioè ho deciso di espormi un pochettino, no? Perché tutti quelli che fanno ricerca sono molti, questo non è un'enciclopedia di tutti quelli che lo fanno, ovviamente, perché sennò c'è qualcuno che manca, insomma, se vogliamo essere così. Ma ho fatto un percorso, come lo spazio è scandito in tante piccole aree, quindi ognuno ha o un'area tutta sua, come hanno Galimberti, Cresci, Occhio Magico, oppure sono messi a confronto fra questi autori storici e alcuni giovani, alcuni e alcune, ce ne sono parecchie di donne, che oggi lavorano su questo campo della ricerca.
Ecco, e quali sono gli elementi così importanti emersi, se è possibile, perché sono
certo,
talmente
certo
tanti?
Certo, è possibile. Guarda, l'idea è questa qua. ho messo alcune cose che precedono questo discorso, cioè ho messo Veronesi e Grignani, che sono gli autori che hanno già lavorato negli anni 30 in questo campo. Poi, secondo me, si parte da due grandissimi autori, anzi da tre grandissimi autori. Uno è Nino Migliori, l'altro è Rimercati e l'altro è Ulas. Cioè, questi sono i punti di riferimento della ricerca italiana. Poi alcuni si sono dedicati di più appunto a Fluxus come Gherghetti, altri si sono dedicati a quella ricerca un po' pop, come l'hai citato Giannetto Bravi, che sono autori magari meno conosciuti, altri come Galimberti, esattamente come Migliori, sono dedicati all'avanguardia, a rileggere le avanguardie storiche. Questo vale anche per Occhio Magico.
L'inaugurazione
di Luigi Erba, ecco un altro che avevo dimenticato, ecco. Che è altrettanto importante,
è bravissimo,
sì, Luigi Erba, che ha soprattutto con i suoi interfotogrammi. Ci sarà una interpretazione fatta da Photoshop Wall di una sua opera, quindi sarà un'opera sull'opera.
Una mia curiosità, di Nino Migliori che foto hai scelto?
Allora, di Nino Migliori ho scelto tre foto, un'astrazione, una bambola di quelle singolari che lui ha fatto, e poi soprattutto una doppia immagine con la scritta pace, che ho trovato, è stata fatta molti anni fa, me l'aveva regalata e l'ho messa fuori perché oggi ha un significato ancora più forte di quanto di solito non abbia.
Va bene. Senti, e di Franco Vaccari invece?
Allora, di Franco Vaccari ci sono due cose molto, secondo me, molto belle. Una è una citazione della famosa performance fatta nel 72 alla Biennale di Venezia, lascia un segno fotografico del tuo passaggio, e l'altra è quell'esposizione che si chiama 700 chilometri di mostra, ma in realtà una serie di camion ripresi da dietro, quindi due cose importanti. E poi di Cresci c'è anche una cosa che viene dal passato, cioè quella famosa striscia che lui aveva fatto nel 69 alla Galleria Il Diaframma, e che usciva dalla finestra e finiva fino a strada, una lunga striscia.
Che bello, tra l'altro.
Io ho l'originale, quindi l'abbiamo esposto.
E diciamo anche che Il Diaframma, insomma, forse è stata la prima galleria di fotografia, un posto storico per la fotografia.
Certo. Aveva inaugurato proprio con una foto, con una serie di fotografie di ricerca di Monti.
Allora, dobbiamo un po' correre perché il tempo scappa, quindi inaugurazione domani mattina alle 10.30 alla Biblioteca Civica Giacinto Gambirasio. Poi lunedì alle 21, lunedì sera, ci sarà una conferenza di Roberto Mutti e la sala espositiva si chiama Virgilio Carbonari, Palazzo Comunale, in piazza Le Bardi all'Uno a Seriate a Bergamo. L'ingresso è libero. E adesso andiamo veloci alla Triennale di Milano, dove c'è la mostra dell'artista australiano Ron Mueck. Ron Mueck, classe 58, nato a Melbourne in Australia, vive e lavora in Inghilterra. Le sue sculture sono personaggi di dimensioni sorprendenti, gigantesche, oppure molto molto piccole. Nella prima sala ci accoglie una donna, sdraiata nel suo letto, con un'espressione enigmatica, pensosa. Le sue dimensioni sono inquietanti, occupa tutto lo spazio. E inquietante è anche quella montagna di teschi bianchi enormi nella sala successiva. Un piccolo bimbo nudo poi è appiccicato a una grande parete bianca. E nell'ultima stanza un tuffo al cuore, tre cani neri enormi, minacciosi, e ancora un groviglio di piccoli uomini rosa che si avventano su un povero maiale a terra. Insomma, le opere di Ron Mueck sono profondamente misteriose e surreali, ma c'è qualcosa di drammatico come nell'esistenza concepita dall'artista. Grazia Quaroni è la direttrice per l'arte contemporanea di Fondation Cartier, che continua la sua collaborazione con Triennale. La mostra di Ron Mueck che
non è iperrealista.
È uno scultore realista che non si immedesima in questa etichetta dell'iperrealismo, che è un po' un'altra cosa storicamente. È uno scultore che ha rinnovato profondamente la questione della figura umana, del figurativo nella scultura contemporanea. Direi che è l'unico a lavorare in questo senso e a proporci delle situazioni, delle sceglie le sue, i suoi soggetti e le sue fonti in maniera unica, direi. È più un lavoro...
Ma forse ci vuole indicare il dramma esistenziale umano? Perché qui siamo davanti a una montagna di teschi, di là c'è un'opera con una signora di dimensioni enormi che ci guarda in modo inquietante, no?
Tanto per cominciare, a differenza dell'iperrealismo, per esempio, Ron Mueck usa sempre delle scale diverse dalla realtà. Le opere sono, le sue figure sono sempre o sono gigantesche o sono minuscole, non hanno mai la taglia reale. Queste decisioni sono decisioni che nascono con la scelta stessa del soggetto, cioè il soggetto che lo impone in un certo senso, e non è una ricerca di effetto, direi.
Ecco, su questo avevo qualche dubbio io, ho detto ma ci vuol proprio stupire, ci vuol spaventare anche quei cagnoni neri.
Le opere sono molto impressionanti, però direi che l'empatia che si crea con il visitatore è data dal fatto che sono tutte situazioni in cui nella realtà o nella nostra immaginazione, che sono due esperienze reali, ci possiamo sempre un po' ritrovare. Ognuno di noi ci si ritroverà in maniera un po' diversa, secondo le proprie esperienze e la propria cultura, ma nessuna di queste opere sarà estranea ad ogni visitatore. E quando parliamo di In Bed, che è un'opera che presenta una figura di donna pensosa, direi,
nel suo letto, all'ingresso?
Esatto, nel suo letto, quindi è una figura che è a letto ma è sveglia, che ha un'aria pensosa, e quindi la prima domanda che ci viene è a cosa pensa, e a cosa pensa è un po' forse la domanda che Ron Mueck si pone ogni volta che crea una nuova situazione, una nuova scena, una nuova scultura. Non ci sono risposte univoche a queste domande. Ron Mueck non cerca di rispondere, ma direi che il suo soggetto è più per l'appunto il pensiero umano, e direi che si rifà anche probabilmente a degli archetipi, cioè a qualche cosa che è innato nella natura
umana.
Un po'
spaventoso. C'è tanto... Sì, spaventoso, spavento. Ron Mueck alla Triennale di Milano, ma che cosa ne pensate voi? Questa è la cosa interessante. Il Girasoli termina qui, speriamo che di aver dato qualche input utile e interessante, e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13:20. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao, ciao a tutte e a tutti. Ah sì, vi ricordo che ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.